domenica scorsa abbiamo parlato di qualche cosa estrapolato dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Vi ricordate? Quindi abbiamo esaminato insieme che cosa lui ha avuto da dire alla chiesa di Corinto, una chiesa particolare, una chiesa influenzata moltissimo dalla città di Corinto, una città prospera per i commerci, ma anche una città in cui ci c'erano varie situazioni particolari. Abbiamo detto, in una parola, Corinto poteva essere paragonata alla odierna Las Vegas, per intenderci, quindi una città davvero particolare. Ma in questa lettera alla chiesa di Corinto, Paolo per 15 capitoli fa delle osservazioni, delle osservazioni volte a correggere certi comportamenti, e poi esorta questa chiesa al capitolo 16 della prima lettera a fare 5 cose di cui abbiamo parlato domenica scorsa. La prima, vegliare, vi ricordate? La seconda, stare fermi nella fede. La terza, comportarsi da uomini adulti. La quarta, fortificarsi, lasciarsi fortificare da parte dello Spirito Santo. E l'ultima, fare ogni cosa tra fratelli con? C'eravate, non solo con il corpo, ma anche con la mente, con l'amore. E infatti poi in questo capitolo della prima lettera dei Corinzi lui parla di un esempio pratico, di un aneddoto suo personale inerente alla messa in pratica di questo ultimo aspetto, quindi l'amore fraterno, e quindi parla di tre uomini, di tre credenti, Stefana, Fortunato e Acaico, che in un momento preciso in cui Paolo stesso aveva bisogno di essere consolato perché sentiva la mancanza dei fratelli e delle sorelle di Corinto, chiesa che aveva fondato lui e nella quale era rimasto per un anno e mezzo circa, ecco che questi tre decidono di andare a trovarlo, e quindi lui scrive in questa lettera: oh, come mi ha fatto bene ricevere la visita di questi fratelli, è stato un vero e proprio atto d'amore che ho molto apprezzato. Oggi che cosa vogliamo fare? Vogliamo proseguire un attimino su questo tema, non so perché, ma il Signore me l'ha messo nel cuore, quindi diamogli fiducia. E in buona sostanza oggi vogliamo farci questa domanda: che cosa dovremmo fare quando ci manca qualcosa o ci manca qualcuno? Mai sperimentata una situazione di questo genere? Che cosa dovremmo fare? E oggi vogliamo esaminare e dare una risposta a questa domanda attingendo a un altro passaggio della Scrittura, e questo passaggio, poi lo recuperiamo fra un momento nell'Evangelo di Giovanni, riguarda il primo miracolo compiuto da Gesù, meglio ancora il primo segno miracoloso compiuto da Gesù. Vi ricordate quale è stato? Le nozze di Cana, esattamente. Quindi ci troviamo a Cana di Galilea, e c'è una festa nuziale, e allora la festa nuziale non era la festa di poche ore, di una giornata, ma era una festa che si protraeva giorni, fino addirittura a una settimana per le famiglie più benestanti, quindi una settimana di festeggiamenti. E tra i presenti a questi festeggiamenti, sappiamo la storia, ma è giusto ricordarlo, chi c'è? C'è Maria, madre di Gesù, che non è lì solo per fare da ospite, è lì con in qualche modo un ruolo di responsabilità, di supervisione di questa celebrazione, di questa festa. Quindi c'è Maria, poi c'è Gesù, e non solo c'è Gesù, ma ci sono anche i suoi discepoli. A un certo punto c'è un problema imprevisto, un problema inatteso, improvviso. Sappiamo che cosa è successo: viene a mancare il vino, viene a mancare il vino. E il vino a quel momento era il simbolo importantissimo di una buona accoglienza e il simbolo naturalmente della gioia di poter festeggiare insieme. Il fatto che venisse a mancare il vino era una cosa gravissima che avrebbe comportato una grande vergogna per la famiglia responsabile dell'organizzazione di queste nozze. Vogliamo leggere insieme quindi in Giovanni capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 5. Ci siamo? State seguendo? Troppo caldo? Sì, è troppo caldo, non posso farci niente. Se volete vengo a muovere un po' d'aria sui vostri volti. Tre giorni dopo, dice il versetto 1, ci fu una festa nuziale in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, attenzione, non hanno più vino. Ok? E Gesù le disse, che c'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servitori, fate tutto quel che vi dirà. Ci fermiamo qui con la lettura. Fate tutto quello che vi dirà. E i due versetti che voglio sottoporre questa mattina alla vostra attenzione sono il versetto 3 e il versetto 5. Il versetto 3 mette in evidenza una mancanza. Abbiamo detto che stiamo parlando di mancanza, ok? Il versetto 3 mette in evidenza una mancanza. Dice lei, Maria, non hanno più vino. Ok? E questo ci fa capire che aveva una responsabilità in questo matrimonio. Il versetto 5 indica l'unica soluzione possibile, nonostante la reticenza del maestro, ma l'unica soluzione possibile quando, adesso veniamo a noi, quando siamo con le spalle al muro, siamo mai stati con le spalle al muro? Credo di sì. Quando siamo schiacciati da un problema più grande di noi, mai successo? Succede del continuo. E l'unica soluzione possibile consiste nelle parole pronunciate da Maria. Fate tutto quello che vi dirà. Fate tutto quello che lui vi dirà. Che cosa voleva dire con queste parole Maria? Io nelle sue mani rimetto questa cosa. A lui mi affido. A lui mi affido non come figlio, ma come mio Signore, ma come mio Maestro. Non perché lui me lo deve. Sono tua madre. Pannolini, tutte queste storie, ne ho fatte di cose, adesso tocca a te. Non perché me lo deve, ma perché voglio credere che nel suo amore e nella sua compassione verosimilmente aiuterà me e tutte le altre persone coinvolte a evitarci una brutta, brutta figuraccia. Questo voglio credere, in questo voglio sperare. Sappiamo il seguito della storia, sappiamo che Gesù chiede ai servitori presenti di riempire 6 recipienti di pietra, di riempirli tutti e 6 con dell'acqua. Allora, calcolando le misure, stiamo parlando di circa, nella peggiore delle ipotesi, 470 litri, nella migliore delle ipotesi, 700 litri di acqua che diventa vino, un ottimo vino, un vino squisito, che poi naturalmente viene portato al maestro di tavola perché lo assaggi. Ma che cosa significa questo per noi? Che cosa implica questo nella nostra vita quotidiana? Che a fronte di qualsiasi mancanza, ciò che non abbiamo ancora o ciò che non abbiamo più, invece di preoccuparci, invece di commiserarci, cose che facciamo talvolta, invece di inventarci delle soluzioni improvvisate e magari basate sulle nostre forze, su ciò che ci pare ragionevole, su ciò che ci pare sensato, noi dovremmo fare un'altra cosa, tutti noi, sempre e comunque. La cosa che dovremmo fare è affidarci al Maestro. Vero o non vero? Sappiamo la teoria? Certo che la sappiamo. Mettiamo sempre in pratica? Non sempre. Ecco perché la parola è a nostra disposizione affinché noi possiamo ricordarci vicendevolmente queste cose. Niente di nuovo, niente di mai udito, ma qualcosa che dobbiamo risentire regolarmente perché possiamo metterlo in pratica. Siamo d'accordo? Un cenno? Siamo d'accordo? Siamo d'accordo. E il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è questo. Facciamo tutto quello che ci dirà. facciamo tutto quel che ci dirà. Salmi 55, versetto 22, un passaggio sicuramente noto, dice così: getta sul Signore il tuo affanno, il tuo peso. Egli non permetterà che il giusto vacilli. Lui ti sosterrà e non permetterà che tu possa vacillare. Questo salmo è stato scritto da chi? Da Davide, dal re Davide. E quando l'ha scritto questo salmo? Davide ha scritto questo salmo quando suo figlio Absalom lo ha tradito. Quando suo figlio Absalom, incattivito per il trattamento che ha subito a suo dire, trattamento abbastanza corretto visto che aveva ordinato un omicidio di un fratello, di un suo fratello, ma comunque Absalom a un certo punto della sua vita decide di rovesciare il trono del suo papà e per riuscirvi lavora nelle strade per ben 4 anni, incontrando tutte le persone che avevano bisogno di confrontarsi con il re e dicendo loro: sì, il re non ha tempo di ascoltarvi, ma se voi parlaste con me, io potrei giudicare rettamente, io potrei sostituirmi a mio padre, farei un lavoro migliore. E lui va avanti sistematicamente a spargere questa voce finché riesce a rovesciare il trono di Davide. E quindi Davide scrive questo salmo, il salmo 55, e Absalom vuole spodestarlo a ogni costo. Il versetto 4, il versetto 5 di questo medesimo salmo dice: dentro di me palpita violentemente il mio cuore e una paura mortale mi è piombata addosso. Queste sono le parole di Davide a fronte di un figlio che si è ribellato a lui, che sta attentando alla sua vita, determinato a eliminarlo, non solo come re, ma anche come persona. E lui dice così: una paura mortale mi è piombata addosso. E poi dice: paura e tremito mi invadono e sono preso dal panico. Abbiamo mai sperimentato il panico? E lui stesso, il re Davide, dice: sono preso dal panico. Questo dice nel Salmo 55. E poi al versetto 12 e al versetto 13, non c'è bisogno che li prendiate, lui fa riferimento al tradimento di un compagno, di un intimo amico. Lui dice: se fosse stato un nemico, se fosse stata una persona qualsiasi, scusate, a tradirmi, l'avrei accettato. Ma sei stato tu, un mio compagno, una persona della quale mi fidavo. E in questo salmo lui fa riferimento a Aitofel, che era un suo consigliere spirituale e un suo consigliere in senso generico importantissimo, al quale confidava ogni cosa. E lui viene a sapere che Aitofel è passato dalla parte di Absalom. Aitofel lo ha tradito anche lui. E quindi lui scrive questo salmo. E la domanda che possiamo farci questa mattina è: stiamo noi vivendo magari un dramma? Manchiamo di qualcosa o manchiamo di qualcuno? Manchiamo magari della salute fisica, manchiamo di un posto di lavoro, manchiamo di una certa tranquillità economica, manchiamo di un coniuge credente, manchiamo di figli, manchiamo di un vero amico, manchiamo di un mentore, di una persona alla quale possiamo riferire un po' le nostre esperienze spirituali e quindi farci consigliare, farci aiutare. Di che cosa manchiamo? Siamo magari agitati, ansiosi, preoccupati per qualcosa, per ciò che sta avvenendo nella nostra vita o per ciò che sta avvenendo nella vita delle persone che ci sono care? Può succedere assolutamente. Prima di noi Davide è passato nel deserto. Prima di noi Davide è passato in quel deserto arido, inospitale, spaventevole che questa situazione familiare rappresenta, una congiura. E in questo salmo, nel Salmo 55, che magari potreste leggere oggi, perché no, oggi pomeriggio, stasera, Salmo 55, raccomandabile, in questo salmo lui esterna il suo stato d'animo e al tempo stesso però esprime la sua fiducia in Dio e getta il suo peso, getta il suo affanno, getta la sua preoccupazione su chi? Sul Signore. Sul Signore, cosa che naturalmente dovremmo fare anche noi. Davide ha gettato il suo peso su di lui e anche noi dovremmo fare la stessa cosa. Ora vorrei tornare un attimino a Cana, alle nozze di Cana, e vorrei che prendessimo insieme il versetto 11 del capitolo 2 del Vangelo di Giovanni. Il versetto 11, che dice così? Ascoltate bene, dice: Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi, in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria. E poi dice, e i suoi discepoli credettero in lui. Ci siamo? Questo è il versetto. Allora, due considerazioni a questo proposito. La prima considerazione, i segni miracolosi operati da Gesù, i segni miracolosi operati da Mosè e Giosuè, i segni miracolosi operati da Elia ed Eliseo e i segni miracolosi successivamente operati dagli apostoli hanno sempre avuto, vorrei che lo fissassimo bene nelle nostre menti, due scopi, uno scopo primario e uno scopo secondario. Sempre, comunque, il primo scopo primario era ed è stato sempre quello di confermare l'autorità divina di chi stava operando quel miracolo, di chi stava operando per conto di Dio. Quindi questi segni miracolosi erano appunto dei segni che accreditavano la persona come inviato da parte di Dio, ok? Il secondo scopo di questi segni miracolosi, naturalmente, era quello di benedire qualcuno, sopperendo una sua mancanza, sopperendo o soddisfacendo un suo bisogno. Ci siamo fin qua? Ok. La seconda considerazione. A fronte di questo primo segno miracoloso, solo i discepoli, dice la scrittura, comprendono, erano già discepoli, ma a fronte di questo primo miracolo, comprendono che Gesù è il Messia e dopo aver compreso questo e associato le cose, dice la scrittura, credono in Lui. Ok? Ma la domanda che possiamo farci è, ma lì a Cana, alle nozze di Cana, non c'erano solo i discepoli, c'erano anche altre persone. E allora potremmo chiederci, il maestro di tavola che ha assaggiato quel vino e che poi verosimilmente ha saputo come era stato prodotto, non ha avuto nessuna reazione, non ha cambiato di una virgola la sua vita. Lo sposo dal quale è andato il maestro di tavola per dire ah, complimenti, tutti quanti fanno prima il vino buono e poi l'altro e invece tu hai fatto il contrario. Complimenti. Lo sposo non si è fatto domande. La sposa che magari ha sentito di questa cosa e soprattutto i servitori, quelli che hanno riempito i recipienti d'acqua. Non dice nulla di una loro eventuale conversione. Quindi possiamo farci una domanda, come mai? E la risposta è questa, perché la fede salvifica, è un dono di Dio. Ed è in pratica l'incontro di una scelta divina con, da parte nostra, la scelta di credere, di rispondere a questa chiamata e di accettare questa chiamata e quindi di piegare la nostra vita davanti al Maestro. Ecco perché nel caso di qualcuno, nonostante un miracolo straordinario, poi ce ne sono stati tantissimi altri, questa cosa non li ha comunque indotti a capire che avevano di fronte il Messia, avevano di fronte il Re dei Re, il Signore dei Signori, l'Altissimo. Quindi questo è un dono di Dio. La fede è un dono di Dio che Dio fa agli uomini. Ciò nonostante, non dobbiamo disperarci per le persone che noi conosciamo e che eventualmente per una ragione o per l'altra non hanno ancora fatto una scelta di nuova nascita, non hanno ancora fatto questa esperienza di nuova nascita, non una nuova nascita a parole, ma una nuova nascita nei fatti. Perché non dobbiamo preoccuparci troppo? Perché non dobbiamo disperarci? Perché finché c'è vita c'è speranza. Finché c'è vita loro, c'è speranza in noi. E la Scrittura ci invita, quando lo Spirito Santo ci dà questo peso, ci invita a far che cosa? A amare queste persone e a intercedere per loro. E se il Signore ci dà attraverso il suo Spirito il peso di intercedere per loro, di lottare per la loro conversione, beh, questo significa che ha uno scopo, che ha un piano preciso. E quindi finché c'è vita c'è speranza. E questa speranza noi la esprimiamo in preghiera e mediante naturalmente le nostre suppliche, la nostra intercessione presso Dio. Ok? Questo facciamo. E la cosa straordinaria è che così facendo ognuno di noi diventa personale collaboratore di Dio e dello Spirito di Dio per la conversione di una persona, così come è successo nel nostro caso, che qualcuno ci ha parlato del Signore perché spinto da parte dello Spirito Santo e eventualmente questo qualcuno ha pure interceduto per noi affinché noi potessimo convertirci. Quindi a nostra volta oggi siamo responsabili di continuare a lottare finché c'è vita, c'è speranza. E quindi dobbiamo andare avanti a lottare e a credere che la conversione di queste persone, la vera conversione, possa avvenire. Ora, quanti di voi, fra quelli che hanno qualche capello bianco in più, senza offesa naturalmente, quanti di voi si ricordano di quel brano musicale cristiano intitolato Amazing Grace? Chi si ricorda? Qualcuno se lo ricorda. Ora oggi voglio rammentarvi, magari il titolo non aiuta tantissimo, no? Quindi voglio rammentarvi solo la prima strofa, prima in inglese, poi in italiano, con la mia voce super intonata, perché avrei voluto fare le cose bene, dicendo alla regia per tempo, Franco è già là che mi guarda strano, ma non, poi tra una cosa e l'altra mi sono dimenticato, quindi dobbiamo fare così, come viene, viene. E quel canto che dice, sicuramente l'avete sentito, quello che dice Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ma come sono bravo. Grazie. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Questa è solo la prima strofa. Ve la traduco in italiano. Dice: grazia incredibile, quanto è dolce il suono che ha salvato un miserabile come me. Un tempo ero perso, ma ora sono stato ritrovato. Ero cieco, ma ora vedo. Chi è l'autore di questo brano? Un certo John Newton. Nato nel 1725 e morto nel 1807 a 82 anni. Figlio di un certo John Newton Senior, il papà, un comandante di una nave mercantile, e figlio di Elizabeth, una donna credente, di nome e di fatto. Una donna che però muore di tubercolosi quando John sta per compiere 7 anni. Circa 2 settimane prima che lui compia 7 anni, questa donna viene a mancare. E la vita di questo John Newton è stata una vita davvero turbolenta e ribelle. A 11 anni, il primo imbarco a bordo della nave del suo papà, che appunto era comandante di una nave mercantile, a 11 anni. A 19 anni si ritrova su una nave della Marina inglese come ufficiale, però a un certo punto decide di tentare di disertare. Viene beccato e davanti a 350 uomini viene punito severamente, viene fustigato e viene degradato. A 20 anni è a bordo di una nave di mercanti di schiavi, dove però viene trattato malissimo, al pari di come lui tratta questi schiavi. Era un uomo davvero malvagio, cattivo. E quindi lui trattava male gli schiavi e lui a sua volta veniva trattato male. A 23 anni suo padre manda qualcuno per farlo liberare da questa sua condizione. E a un certo punto lui si ritrova su una nave che fa rotta verso l'Inghilterra, ma poi scoppia una tempesta, una terribile tempesta, e la nave comincia a imbarcare acqua. E lui si sveglia nel cuore della notte. E a quel momento, nel cuore di una notte, lui grida a Dio. Grida a Dio. E affida a Dio la sua vita. Dio ascolta la sua preghiera e in quel momento inizia la sua conversione. Si converte al Signore e nel tempo, dopo anni, comincerà a diventare un potente servo di Dio. A 23 anni lui si converte, ma va avanti ancora per 6 anni a svolgere questo lavoro di mercante di schiavi, credente, ma mercante di schiavi, dall'Africa, comandante a sua volta di 3 navi che fanno la rotta dall'Africa con gli schiavi, finché a un certo punto, a causa di una grave malattia, si rende conto di come stiano andando veramente le cose e quindi di nuovo si arrende a Dio e capisce che cosa significhi veramente convertirsi al Signore e affida al Signore la sua vita. Questo canto, Amazing Grace, lo ha scritto 25 anni dopo la sua conversione. Poi lui ha cominciato a studiare ebraico, greco, ha chiesto di poter diventare un ministro, un pastore, è stato poi nominato ministro, ha cominciato a servire il Signore fungendo appunto da pastore in una chiesa. E poi nel tempo, ma ci sono voluti anni, è arrivato a comprendere quanto fosse sbagliato ciò che aveva fatto per lunghi anni, ossia il mercante di schiavi. Quindi prende posizione su questa cosa a 63 anni e nell'ultimo anno della sua vita, 82 anni, riesce a essere, diciamo così, partecipe di quella situazione nella quale in Inghilterra votano una legge per l'abolizione del trasporto di schiavi. Viene votata questa legge poco prima che poi lui venga a mancare. E in quegli anni, negli ultimi 20 anni della sua vita, lui è stato un fervente sostenitore di un altro personaggio, un certo William Wilberforce, se non ricordo male, che era un parlamentare inglese, e su questa figura tra l'altro ruota poi il film Amazing Grace, per chi l'ha visto, che è stato poi lo strumento attraverso il quale questa legge è stata prima ideata e poi votata. Ora, tutto questo per dirvi che cosa? Per dirvi che finché c'è vita, c'è speranza. E per dirvi un'altra cosa, verosimilmente, anche se solo per i primissimi anni della sua vita, questa donna, Elizabeth, la mamma di John, ha pregato per lui, ha interceduto per lui. Lei non ha visto fisicamente la sua conversione, ma sicuramente ha avuto un ruolo in questa conversione. Quindi, finché c'è vita, c'è speranza. Anche per le persone più lontane da Dio, più ribelli a Dio, lui nella sua testimonianza racconta proprio come lui nei primi anni della sua vita fino alla sua conversione a 23 anni sia andato esattamente nella direzione opposta a quello che erano gli insegnamenti ricevuti in famiglia, soprattutto dalla mamma. Questo tanto per appunto ribadire il fatto che finché c'è vita c'è speranza. Voglio concludere dicendo che oggi abbiamo una domanda alla quale dobbiamo rispondere. E la domanda è: che cosa dovremmo fare quando ci manca qualcosa o ci manca qualcuno? Abbiamo letto. Maria dice: non hanno più vino. E per quanto ci riguarda, noi potremmo dire oggi: non ho più gioia, non ho più pace, non ho più entusiasmo, non ho più fiducia, non ho più forze. Oppure potremmo dire: non ho ancora intercettato quella benedizione che sto aspettando da tempo e per la quale ho pregato a più riprese nella mia vita. Oppure potremmo dirci nel nostro intimo: non sto ancora riuscendo a mettere in pratica come vorrei tutti gli insegnamenti contenuti nella parola di Dio, gli insegnamenti che riguardano la nostra santità, gli insegnamenti che riguardano la nostra integrità, gli insegnamenti che riguardano il fatto di appunto mettere in pratica l'amore fraterno, un concetto questo che a livello teorico conosciamo benissimo, ma tutti quanti facciamo fatica a metterlo in pratica, questo concetto a amare i nostri fratelli, le nostre sorelle, come ci insegna la parola di Dio. E quindi che cosa dovremmo fare quando ci manca qualcosa? Che cosa dovremmo fare quando ci manca qualcuno? Una cosa, una sola cosa. Dovremmo fare tutto quel che ci dirà. Dovremmo fare tutto quello che ci dirà. Come ascoltiamo la voce di Dio? Questo dovremmo. Fate tutto quello che vi dirà. E lui non smette di parlare attraverso questo libro. Continua a parlare, ma fin quando è chiuso, è impossibile ascoltare la sua voce. Fate tutto quello che vi dirà. Facciamo tutto quello che ci dirà. Come? Aprendo il libro, consultando il libro, meditando il libro e dicendo: Signore, aiutami a mettere in pratica la tua parola. Da solo non ce la faccio, la mia carne mi ostacola in questo, ma per la tua grazia, per l'aiuto tuo e del tuo spirito ce la posso fare. Quindi, quando ci manca qualcosa, che non abbiamo più o che non abbiamo ancora, una cosa dobbiamo fare: fare tutto quello che lui ci dirà. Amen. E con questo voglio concludere, vogliamo pregare. Signore, ti voglio rendere grazie dal profondo del mio cuore per questa parola. Ti voglio rendere grazie, Signore, per come tu ci parli giorno dopo giorno e per come tu ti riveli a noi mediante la tua parola, Signore, la Bibbia. È nel nome di Gesù che voglio benedire ogni mio fratello e ogni mia sorella qui presente. Ti voglio ringraziare per le nostre vite e ti voglio ringraziare per come tu ti sei già preso cura di noi in mille occasioni, Signore. Ci hai già mostrato la tua fedeltà, la tua bontà, il tuo meraviglioso piano per noi. E quindi oggi vogliamo esprimerti gratitudine e riconoscenza per ciò che tu hai già fatto. Siamo stati salvati. Come John Newton possiamo dire: miserabili noi, Signore, che non meritavamo alcuna cosa, ma per la tua grazia siamo stati salvati e siamo stati messi nella condizione di comprendere, di aprire i nostri occhi spirituali, di vedere, di comprendere e di mettere in pratica pian piano la tua parola. E quindi, Signore, grazie. Grazie perché tu conosci ogni nostro bisogno, ogni nostro vuoto, ogni nostra mancanza. Tu conosci, Signore, il nostro intimo. Conosci la nostra anima, conosci il nostro corpo e il nostro spirito. E Signore, mediante il tuo spirito tu vuoi abbeverare e cibare il nostro spirito. E quindi, Signore, oggi la mia richiesta per me stesso e per ognuno di noi è che Tu ci dia nuovamente, una volta di più e una volta ancora, fame e sete della Tua parola. Fame e sete della Tua parola affinché noi si possa sapere che cosa Tu ci stia dicendo, Signore. Come Tu Ti stia rivelando a noi nelle nostre mancanze, nelle nostre situazioni difficili, nei nostri deserti. Io voglio benedire il Tuo popolo, Signore, voglio benedire i miei fratelli, voglio benedire le mie sorelle, Signore, e voglio ringraziarti per come Tu Ti stai prendendo cura di ciascuno di noi. Grazie, Signore, per le Tue amorevoli cure. Grazie che non ci lasci soli. Grazie che mai ci lasceresti andare nel deserto soli. Grazie, Signore, che possiamo gettare su di Te il nostro peso questa mattina. E lo vogliamo fare, Signore. Ogni nostro peso, ogni nostra preoccupazione, ogni cosa, Signore, che non riusciamo a comprendere, che ci sembra ingiusta, che ci sembra incomprensibile, Signore, ogni cosa affidiamo a Te e vogliamo gettare su di Te il nostro peso, la nostra angoscia, la nostra ansia, la nostra paura. Gettiamo ogni cosa su di Te e vogliamo fare, Signore, a modo Tuo. Signore, grazie che come Maria possiamo aspettarci che Tu ci farai del bene. Grazie per il Tuo piano, grazie per il Tuo proposito, grazie per il Tuo volere. Signore, nella nostra vita si compie la Tua volontà, non la nostra ma la Tua. Il Tuo volere si realizzi, il Tuo piano si compia alla gloria del Tuo nome, in Cristo Gesù. Amen. 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 Amen.